Valgiardini, 12 aprile 1987. Caro primo, questa è una lettera che ti debbo per vecchia amicizia. Ti avevo scritto dopo aver letto il tuo ultimo libro e ti dicevo della mia solidarietà e di come il tuo saggio così intelligente e spietato mi avesse riportato tali e tante sofferenti memorie da levarmi il sonno. Quel sonno che tu ora hai ritrovato e che ti auguro simile a quello di quando ragazzi, nella sera di primavera, ci si addormentava all'improvviso dopo aver tanto giocato all'aria nuova. Ma tu ieri non avevi giocato all'aria di primavera. E forse a farti dormire così, a farti chiudere gli occhi su questo mondo indifferente e benefico, è stata la stanchezza di quella lontana stagione del 1945. Sono ormai tanti anni che ci conosciamo, più di 30. Erano appena usciti i nostri due primi libri. E una vigilia di Natale, a chi ti intervistava, esprimesti il desiderio di trascorrere con me la notte del 25 dicembre, in un rifugio tra le montagne sepolte dalla neve. Ti scrissi subito. Vieni, primo, andremo a camminare per nevi incontaminate su per la montagna. Accenderemo il fuoco dentro un bivacco e staremo in silenzio a guardare le fiamme. Non avremo bisogno di spumanti e di panettoni, né di suono di campane. A noi basterà la compagnia del fuoco. Non venisti allora, perché i legami del lavoro e della famiglia ti tenevano a Torino. Ma un giorno di primavera, era come oggi la stagione, arrivasti con Lucia. Guardammo insieme le arnie delle api. Ti mostrai i favi che gocciolavano miele, la regina, la covata, i fuchi, le operaie intente ai loro lavori. Tu, con ironica sapienza, frenavi il mio entusiasmo dilettantesco e con ragionamento logico ridimensionavi il lavoro e l'ordinamento della società delle api. Poi andammo per un sentiero poco lontano da casa per vedere i caprioli. Mi chiedevi dei fiori, degli arbusti, degli alberi, dei funghi, degli animali silvestri. Tutto questo era bello, ma ogni tanto tra noi scendeva un silenzio improvviso che non era per ascoltare i rumori e le voci della natura, ma perché la tua e mia presenza reciprocamente rievocavano i fantasmi di un'altra primavera che, seppur lontana, avevamo vissuto con simili esperienze. Così ogni tanto una mezza frase, una parola in tedesco, in russo, polacco o yiddish, scendeva tra noi provocando una sorta di timoroso pudore. Quante volte, primo, in questi ultimi anni ti dicevo: «Vieni, andremo per boschi dove non incontreremo gente estranea, cammineremo sul muschio tra il verde cupo come sul fondo del mare, oppure con gli sci tra il silenzio luminoso, e questo ti farà dimenticare l'angoscia di Auschwitz e gli impegni di lavoro e della famiglia, come per un breve periodo ti era capitato durante un'estate. Eri stato in un luogo fuori mano delle montagne valdostane che con nostalgia mi raccontavi, qualche laghetto a 2000 metri che rispecchia il cielo, pascoli da camosci fioriti di genziane, anemoni, soldanelle, miosotis, lenzuola di neve sui fianchi dei monti, ghiacciai sulle vette intorno. È un posto sconosciuto ai turisti e che anch'io conosco. Insieme avevamo progettato di ritornarci per sostare, camminare, arrampicare, guardare le stelle e godere il sole. Sarebbe stato l'opposto del campo di concentramento, ma forse anche un luogo come questo non avrebbe allontanato i ricordi e i fantasmi. Un pomeriggio d'inverno mi trovai a Torino. Era il momento del traffico più intenso e la nebbia scendeva lungo i corsi e si arrampicava per le finestre dei palazzi. Ti telefonai, uscissi da casa e ci incontrammo in via Roma e poi, ti ricordi? Siamo andati a camminare tra la gente. Mi raccontavi la tua infanzia di un negozio dove la gente veniva a comprare a metri le stoffe e le tele e di un dialetto che ormai più nessuno capisce. Entrammo anche in un bar nei pressi di Corso Re Umberto e stemmo lì seduti per qualche ora a parlare. Il discorso era rivolto agli usi e ai riti delle tradizioni ebraiche. Ricordo che, letteralmente, bevevo le tue parole ed era come se un mondo antichissimo e saggio mi si aprisse davanti per la prima volta. Ad ogni mia curiosità cercavi di dare una risposta. Quando ci alzammo da quel tavolino, solo allora ci accorgemmo della gente che era lì a discutere animatamente, davanti a un giornale sportivo disteso sul banco. Ci guardammo sorridendo, come se noi fossimo depositari di un segreto vissuto e capito nelle terre di Polonia. Ieri, caro primo, dopo che un giornalista mi aveva comunicato per telefono la tua dipartita, mi sono un poco ripreso sfogliando i tuoi libri. Tra le pagine del sistema periodico ho trovato una tua lettera del 1983 e da questa ho forse capito il tuo gesto. Mi scrivevi di tua madre, quasi novantenne e ammalata, di tuo figlio che era partito per gli Stati Uniti lasciando un grande vuoto nella vostra casa, di te e di Lucia che vi sentivate come tagliati fuori dal mondo. Ma tu sentivi anche un vuoto personale. Caro Mario, è un po' come se nel mio ultimo libro avessi speso tutti i miei capitali. Per un futuro vedremo. Per adesso, tanto per non far arrugginire il cervello e la macchina da scrivere, sto traducendo un libro di antropologia di cui non mi importa niente. Se vivessi come te sull'altipiano non avrei di questi problemi. Mi metterei gli sci da fondo e via. Ma qui è diverso. Malgrado la crisi ci sono auto dappertutto, ferme o in moto, e solo per uscire dalla città ci vuole un'ora di lotta e di pazienza. E anche tutti i vecchi amici sono in crisi, chi per salute, chi per quattrini, chi per i figli che girano male. È per questo che ti scrivo. Caro Mario, scusa lo sfogo, un giorno o l'altro mi rimetto in piedi. Fra le cose più care ho anche due tue poesie. Una è senza data e ha i versi scritti da un computer. Già, il giorno che l'acquistasti mi telefonasti con entusiasmo, invitandomi a farlo anch'io. È come un gioco, dicevi, in una giornata impari a usarlo anche tu. Avevi aggiunto con la tua calligrafia chiara e sottile. Questa è inedita e temo che lo rimarrà a lungo. La dedico ad Anna. L'altra poesia è inserita in una lettera tutta manoscritta, dove tra l'altro dicevi: so bene che fare poesie non è un mestiere tanto serio, ma mi prendo ugualmente la libertà di mandarti questa che si intitola A Mario e Anuto. Ho due fratelli con molta vita alle spalle, nati all'ombra delle montagne. Hanno imparato l'indignazione nella neve di un paese lontano ed hanno scritto libri non inutili. Come me, hanno tollerato la vista di Medusa, che non li ha impietriti, non si sono lasciati impietrire dalla lenta lenicata dei giorni. È per uso interno e privato, ma io oggi la rivelo perché tu, più di ogni altro, non ti sei lasciato impietrire dalla lenta nevicata dei giorni. Ieri, caro primo, era una giornata splendida di primavera e le api raccoglievano polline e nettare dai crochi e dalle eriche. Ho visto il ritorno delle prime rondini e il bosco risuonava dei canti degli uccelli in amore. Ma io piangevo perché tu te ne eri andato. Oggi il cielo è velato e un temporale gira per le montagne. Ma non piango più, perché ho nel cuore il tesoro che tu mi hai lasciato e che mi aiuta a essere meno stupido e meno cattivo. Ciao, primo. Arrivederci tra quelle nostre montagne nascoste. Te lo voglio dire anche se tu sorridi mesto a questo mio arrivederci. Mario Rigoni Stern.